Europa, Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
Bentornati a Europa, Europa. Un saluto da Gigi Donelli, da Alessandro Schirano, da Roberta Frisani in regia. In questo primo appuntamento di settembre riprendiamo le fila delle nostre esplorazioni del continente. L'abbiamo portata avanti di fatto tutta l'estate, toccando con Silvia Bernardi alcuni capisaldi. Da Europa, nel senso della figura mitologica che dà nome al continente, a Carlo Magno e la scorsa settimana all'Orchestra Europea per i Giovani. Siamo dunque pronti, quasi pronti a tuffarci nuovamente nell'attualità, nella cronaca politica, nei lavori della Commissione, nelle trattative di stagione ce ne sono parecchie, ma vogliamo ancora concederci un viaggio al declinare di quest'estate che di viaggi insomma è stata povera. È un viaggio alla ricerca dello spirito scandinavo, l'anima del nord, quella raccontata da Robert Ferguson per la collana La biblioteca di Ulisse di EDT, tradotto in italiano da Luca Manini. Robert Ferguson è qui con noi in studio, allora grazie intanto Robert di essere qui e andiamo subito con la domanda. Mai come in questi anni le idee, lo spirito scandinavo sono entrati nelle nostre case. I mobili ovviamente, la letteratura gialla, le fiction televisive, il rapporto con la natura, la vita all'aria aperta, persino la cucina e la filosofia domestica spicciola guardano con maggiore curiosità a questa parte d'Europa. Ma allora, Robert, quanto è realistica la percezione della Scandinavia che si è diffuso attraverso tutti questi spunti?
Well, in many ways there's a lot of truth in these perceptions and there's also a lot of cliché and simplifications.
Sotto molti punti di vista c'è molto di vero in quanto immaginiamo che sia il mondo scandinavo. Ovviamente c'è però anche una buona componente di semplificazione, o addirittura ci sono dei veri e propri cliché. Non dimentichiamo che queste nazioni sono state considerate a lungo nazioni esotiche, un po' remote, e che sono state esplorate dal turismo di massa solamente con l'avvento di internet e dei voli low cost. È solo in questo modo, e dunque in tempi abbastanza recenti, che siamo riusciti a farci un'esperienza personale di questa parte del mondo che è la Scandinavia. Un'esperienza che può spiegare, confermare o confutare questi cliché, come ad esempio quello famosissimo della malinconia, della tristezza e della cupezza che si attribuisce agli scandinavi.
The reality against these historical clichés that it do involve things like melancholy and sadness and bleakness and darkness of mind.
Ecco, chiariamo subito un punto, poi torneremo a questi cliché, alla mestizia, appunto, a questa idea del mondo scandinavo. Lei non è scandinavo, è cresciuto, è nato a Blackpool, che è una località balneare del Regno Unito, circa 50 km da Liverpool e da Manchester, per noi italiani è più facile da immaginare, e qui va detto, ha scelto questa patria, 40 anni tra Norvegia e i paesi scandinavi, quindi insomma ha chiarito anche la sua passione. Ma io vorrei chiederle una cosa molto pratica: svedesi, norvegesi, danesi, quali differenze in estrema sintesi, quali consigli pratici ci può dare per maneggiare tre popoli vicini e ben distinti tra loro? Lei parla nel libro di gerarchia tribale scandinava, come funziona?
That's a very interesting question. I'm not going to go into a great detail.
Non voglio dilungarmi troppo e non mi addentro dunque, come invece faccio nel libro, nei particolari complessi di una storia che è inevitabilmente ricca e complessa. Vi do soltanto alcuni strumenti per orientarvi. Per moltissimi anni la Danimarca, e quindi la corona danese, è stata considerata la superpotenza dell'intera regione. Sono loro i protagonisti di un grande lavoro strategico e diplomatico che è stato fatto per raggiungere nel 1397 un'unione di tutta la regione scandinava, l'unione di Kalmar. Doveva essere eterna, almeno lo speravano i danesi, ma non lo fu perché fin da subito la Svezia iniziò a scalpitare per la propria indipendenza. Durò 120 anni, e dunque fino al 1523. La Svezia, che allora comprendeva gran parte della Finlandia attuale, crebbe a sua volta sulla spinta di politiche fortemente espansionistiche. Crebbe tantissimo, tanto da diventare la terza superpotenza europea in termini di popolazione, seconda solo a Russia e Spagna. In questo sistema, la Norvegia arrivò all'indipendenza molto tardi. Per secoli rimase il fratello minore della Svezia.
Sweden then declined territorially again. Norway throughout this had been the kid brother, the junior partner. Denmark Norway was actually throughout.
La Norvegia è sempre stata una sorta di colonia, prima della Danimarca e poi della Svezia. Soltanto dopo le guerre napoleoniche è diventata parte integrante della Svezia stessa, per poi proseguire lentamente ma inesorabilmente lungo un percorso di piena indipendenza che si sarebbe concluso solo nel 1905. Questa indipendenza ha segnato l'inizio della nuova Norvegia, una Norvegia che continua a lottare a livello psicologico contro questo cliché dell'essere il fratellino minore della Svezia. E devo dire che nel corso degli anni c'è riuscita, grazie alla ricchezza e al benessere che le sono derivate dalla ricchezza assicurata dalle sue risorse naturali.
Norvegia, che peraltro lo ricordiamo, è l'unico dei tre paesi di cui stiamo parlando, per lo più Danimarca, Svezia e Norvegia, che non fa parte dell'Unione per una precisa scelta, una scelta appunto culturale di indipendenza. A proposito di rapporti tra europei, frugali o tirchi, solidali o irresponsabili, il piano di intervento europeo a sostegno dell'economia colpita dalla pandemia è diventato il terreno di scontro tra nord e sud. Ora, sarà perché ci sono molte suggestioni storiche, ma a me sembra che questo ricordi ben più sanguinose battaglie del passato, del mondo cristiano, chiaramente sulla divisione drammatica e sanguinosa tra mondo romano, mondo luterano. Ecco, è un qualcosa di pura fantasia nella mia testa o c'è qualcosa di sostanziale secondo lei?
I haven't thought of that before, but it's an interesting point of view.
Questo è un risvolto interessante a cui non avevo mai pensato. Sì, certamente la riforma protestante è stato un momento molto importante per l'Europa del Nord e non solo per la Germania, perché ha sancito il distacco definitivo dalla Chiesa Cattolica Romana. Sicuramente ha contribuito a creare uno spirito e un pensiero indipendente che pone l'individuo davanti alla risoluzione di questioni di carattere esistenziale. Ciò che caratterizza la mentalità scandinava è proprio questo. È l'individuo come tale che deve risolvere le proprie questioni esistenziali. È lui che si deve dare da fare. È tutto molto ben evidenziato da Shakespeare con il personaggio di Amleto, il principe di Danimarca. Quindi, un carattere decisamente indipendente, che si basa sull'istinto della ragione e sull'applicazione della propria ragione e della propria individualità per cercare una soluzione agli interrogativi sollevati dall'esistenza.
Allora, tra le cose che noi immaginiamo del mondo scandinavo è che sono pacifisti, tendenzialmente neutrali, eleganti, un po' distaccati. Ora, questo è un po' il mondo scandinavo tipo targato Alfred Nobel, per intenderci, quindi del premio Nobel per la pace. In realtà, probabilmente questa è un'immagine che si è formata appunto nel XIX-XX secolo. Ma se io dico vichingo, penso a qualcosa di completamente diverso. Penso ai guerrieri che hanno terrorizzato l'Europa. Basta dire il sacco di Parigi dell'845. Quando si entra al Louvre in basso, la prima cosa che si nota è una targa che ricorda proprio quell'episodio, per non parlare dei loro viaggi fino al Mar Caspio, alla Sicilia normanna. Insomma, Ferguson, quali dei due è uno stereotipo, il pacifista o il guerriero?
C'è sicuramente una connessione molto solida tra il passato storico segnato dalla presenza dei bellicosi vichinghi e quella che invece è la mentalità scandinava moderna. Credo che il punto saliente, forse il punto di svolta, sia da ricercare nei 200 anni di neutralità iniziati dopo il 1814, alla fine delle guerre napoleoniche. Da allora la Svezia si è sempre caratterizzata come nazione pacifista, oggi diremmo dal DNA pacifista. Ha portato avanti questa trasformazione fino a diventare una superpotenza dei diritti civili e delle missioni umanitarie. In questo senso, basta pensare alla legge che già nel 1944 assicurava la depenalizzazione dell'omosessualità.
In breaking down taboos in human sexual behavior, for example, the relations between the consenting males was made legal in 1944, very early.
Europa, Europa.
The performance. Oh, poor little Elisabetta. She still has her stage fright. It will pass.
It's not stage fright. It's something more.
What? What is it?
Last night there was no applause. That theater, half empty.
Greta Lovisa Gustafsson. La conosciamo come Greta Garbo, nata a Stoccolma il 18 settembre del 1905. L'immagine stessa della donna scandinava. Forte, intransigente anche nelle scelte professionali, insomma, libera. Figlia a quanto pare di una lunga famiglia, di una grande famiglia di donne e di personalità. Lei, caro Ferguson, ce la racconta portandoci nel IX secolo e ci parla di tale Nud, moglie vichinga di re Turgesius, conquistatore di Dublino. Allora, Nud emerge dal racconto di un diplomatico andaluso con un nome molto lungo, ma che forse anche per questo è noto con il titolo, il nomignolo di Al-Ghazal, la gazzella. I vichinghi pochi anni prima avevano saccheggiato la Spagna e insomma bisogna sapere di più di quella gente del nord. Al-Ghazal viene dunque inviato alla corte vichinga e lì trova lei. Lui pare sia un misto tra Javier Bardem e Omar Sharif, lei tra Anita Ekberg e Greta Garbo. I due si piacciono e lo lasciano anche per iscritto. Lui precisa: lei afferma che le donne vichinghe non conoscono la gelosia e stanno con un uomo solo per la loro libera scelta. Ma insomma, Ferguson, è uno scherzo? Siamo nel IX secolo, più di 1000 anni fa.
No,
non è affatto uno scherzo. Infatti questa attitudine verso l'uguaglianza era ben evidente già molto prima dell'avvento del cristianesimo. Questo episodio, l'incontro tra una nobile vichinga e un diplomatico della Spagna musulmana, mi fa venire in mente un altro caso storicamente provato che si riferisce al viaggio di un emissario del duca di Normandia. L'emissario francese vuole discutere di faccende politiche con le tribù vichinghe e chiede di incontrare il loro leader. La risposta che riceve è che non esiste tra loro un leader, ma c'è invece un consiglio che cura gli interessi dell'intera tribù e che quindi li doveva vedere tutti se voleva negoziare questioni di interesse collettivo. Lo stesso vale anche per l'Icelandic Commonwealth, l'epoca dello Stato libero d'Islanda, che fino al 1262 non ha avuto un sovrano per 300 anni. Per loro la legge era sovrana.
Calore di folla a Stoccolma nonostante il freddo intenso per assistere all'arrivo di Sofia Loren e Silvana Pampanini. Nel quadro della settimana del cinema italiano si proietta Continente perduto. Giunge la principessa Sibilla con le giovani figlie. Senza scorta da buoni borghesi fanno il loro ingresso i reali di Svezia.
An even more striking example of female independence, if you like, was the great actress Ingrid Bergman.
Per restare all'indipendenza femminile, un caso decisamente esemplare è quello che ci porta a Ingrid Bergman, celebre attrice svedese che ha raggiunto la fama con Casablanca e che ha recitato con le più grandi star di Hollywood, da Clark Gable a Gregory Peck. Negli anni 50, la Bergman conobbe Rossellini durante le scene del film Stromboli. Se ne innamorò e addirittura rimase incinta. All'epoca lei era ancora sposata con un dentista svedese, ma nelle sue dichiarazioni pubbliche fu assolutamente aperta, trasparente e priva di qualsiasi senso di colpa, tanto da suscitare incredulità e lo sdegno dell'industria cinematografica americana. Il suo esempio ci dice quanto siano autonomi e forti le donne in quella parte del mondo.
And so she's a very good example of the strength of women in that.
Proprio nel centro del libro ci sono 70 pagine dedicate a Henrik Johan Ibsen, che, come sintetizza Wikipedia, è drammaturgo, poeta, regista teatrale norvegese, considerato il padre della drammaturgia moderna per aver portato nel teatro la dimensione più intima della borghesia ottocentesca. Ora, perché a quanto pare ritiene che conoscere Ibsen sia indispensabile per capire gli scandinavi?
I think Ibsen, in many ways, Ibsen became and was for many years the face of Scandinavia to the outside world.
Ibsen è diventato ed è stato per molto tempo il volto della Scandinavia. Prima della TV e di Internet, Ibsen rappresentava il modo tramite il quale gli europei si facevano un'opinione di che cosa fosse la Scandinavia. È stato lui a favorire la creazione di alcuni cliché che riguardano la mentalità scandinava, non ultimo quello dell'onnipresente malinconia, quella mestizia sempre presente. Ibsen è stato il fondatore del teatro moderno. Ha vissuto per molti anni a Roma, dove ha scritto due delle sue più grandi opere teatrali, e durante la sua permanenza ad Amalfi ha scritto Casa di bambola, secondo me il suo capolavoro. Probabilmente riusciva a descrivere tanto bene la sua Scandinavia perché viveva a chilometri e chilometri di distanza da essa.
Between two worlds.
La domanda successiva è questa: la malinconia, la mestizia. Ora che lei ha 40 anni di vita nel profondo nord, si sente di rispondere alla domanda che lei pone nel libro a diversi interlocutori, scrittori, intellettuali, poeti? Cioè, gli scandinavi sono davvero e legittimamente i principali fornitori di malinconia d'Europa? O siamo di nuovo di fronte a un cliché?
Sì, credo che sia vero. Sono malinconici, però non esageriamo. Se pensiamo agli ABBA o all'IKEA, ci viene in mente un universo totalmente opposto a quello malinconico di cui si parlava poc'anzi. Peraltro, qualcuno mi ha detto che IKEA tende a evitare qualsiasi tipo di zona d'ombra all'interno dei propri punti vendita. Non so se sia vero, forse è solo una voce. Di certo so che anche nel Regno Unito sono tutti appassionati del cosiddetto Danish Hygge, quel modo scandinavo di essere felici. Si tratta di un concetto molto popolare nel nord e che consiste essenzialmente nel sorseggiare vino rosso a lume di candela in compagnia di buoni amici.
Le società cambiano, tutte lo fanno continuamente, alcune però lo fanno più velocemente di altre. Terra di emigrazione, a lungo destinazione privilegiata dei nuovi migranti, ora un paese ricchissimo. La Norvegia, con il petrolio del Mare del Nord e quel mix di oculatezza rurale luterano, ha messo da parte quasi 1,5 milioni di corone per ogni norvegese. Siete 5,5 milioni, se non sbaglio. Insomma, tutto va alla grande. Eppure nel libro emerge il cambiamento culturale, un grosso cambiamento culturale, che poi è quello che mette in crisi tutte le società europee. La domanda, forse un po' brutale, è: tutto regge perché ci sono molti soldi in circolazione?
I think it would be there without it. I think what the Norwegians have done with their money, invested all.
Io credo che il modello multiculturale esisterebbe anche in assenza di tutto questo capitale. Dopotutto, i soldi sono stati investiti per le persone, a vantaggio delle persone. E la Scandinavia ha perseguito una politica sociale basata sull'uguaglianza e su un forte senso di comunità. E per spiegare il concetto di democrazia sociale, mi piace utilizzare quello del secolarismo, un cristianesimo secolare. Ad essere del tutto onesto, credo che siano per lo più delle persone buone, buone di spirito. Sono nate in una parte di mondo dove si respira aria buona. E chissà, forse sono un po' troppo idealista, ma sono davvero delle persone per bene.
Idealistic about it. I know a lot of people are very idealistic about the Scandinavians, but I've lived there for 40 years and I still sometimes I have to stand there and say they actually are extremely nice people.
Ecco, per non essere completamente o solo idealisti, Mi basterebbe citare l'ultimo capitolo, in cui lei introduce alcune figure. La più nota di tutte è Anders Breivik, il terrorista bianco, quello che uccide davvero nella maniera più ignobile dei giovani disarmati. Insomma, ne abbiamo parlato tante volte a Radio 24. Ora, in quel momento, così come quando fu ucciso Olof Palme, primo ministro svedese, per le strade della città, andava al cinema con la moglie, tornava da solo, senza scorte, cose che per noi sono inconcepibili, viene messo in discussione tutto il modello. Dal suo racconto sembra però che svedesi, norvegesi, danesi, islandesi vi si attacchino con una forza straordinaria.
I think that the Breivik was an extraordinary litmus test of the values by which Norwegians were trying to live.
Diciamo che la vicenda di Anders Breivik in Norvegia è stata una sorta di test che ha messo alla prova i valori e l'approccio valoriale di tutta la società scandinava. Senza parlare del modo in cui è stato gestito l'episodio della morte di Olof Palme. Peraltro ricordo che il primo psichiatra che era stato convocato per effettuare una perizia su Breivik e per decidere se potesse essere sottoposto a processo, si pronunciò contro questa possibilità. E qui sta proprio il vizio di questo approccio, nel senso che sembra quasi impossibile per gli scandinavi immaginare che l'individuo possa commettere delle azioni puramente malvagie. Credono così tanto nella bontà dell'individuo che concepire un'idea diversa talvolta risulta essere quasi impossibile. Ci sono state poi altre due distinte perizie psichiatriche che in entrambi i casi hanno riconosciuto la colpevolezza di Breivik, affermando che hanno dichiarato il fatto che Breivik fosse assolutamente cosciente mentre commetteva quell'orrenda strage. Quello che più mi sorprende è la reazione a quello che è stato un crimine davvero molto cruento. Talvolta lo paragono al crollo delle Torri Gemelle, qualcosa che appena prima era inimmaginabile. Dobbiamo riflettere molto bene sulla reazione che la società norvegese ha avuto. Nessuna legge speciale, nessun giro di vite per gestire un episodio così inquietante. Ciò che sorprende tutti noi è che sulla scorta di questa strage non c'è stata nessuna richiesta di cambiare la legge. E fu per questo che, nel rispetto della legge, Anders Breivik fu condannato a 21 anni di carcere. Stiamo parlando più o meno di 4 mesi per ciascuna delle persone rimaste uccise. La legge non fu cambiata e questo ci dice tanto della Scandinavia.
Anche questa è dunque l'anima del Nord, il viaggio alla ricerca dello spirito scandinavo condotto da Robert Ferguson, che, lo ricordo, è nato a Blackpool sul canale d'Irlanda, ma che da 40 anni ha scelto la Norvegia come sua casa. Edito da EDT per la collana La Biblioteca di Ulisse, tradotto in italiano da Luca Manini. Grazie dunque a Robert Ferguson di essere stato tra l'altro il nostro primo ospite in studio post-Covid, ad Alessandro Schirano, a Cristina Finotti, a Roberta Frisani in regia. È tutto per questa settimana, alla prossima, buon fine settimana!